Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Un giorno dopo l'altro cadono le foglie, autunno alla stazione, non c'è tua moglie. Saluti vecchi amici che han visto la battaglia, ti muovi per le strade piano piano. Sentirsi come un cane di tuo una divisa, due gladi ed il tuo onore, il cuore una ferita. Tornare dal deserto, sentirsi ancor più solo, il vecchio bar dell'angolo, la chiesa è rasa al suolo e sguardi ostili intorno, neppure una parola. Qualcuno che ti osserva già vorrebbe la tua gola e gli occhi di una donna che fissano pietosi i 20 anni di chi ha perso nei tuoi gesti un po' scontrosi, perché i tuoi 18 anni li hai giocati con la morte. Ogni giorno, ogni istante hai costruito la tua sorte per difendere un'idea, un onore calpestato, perché chi tradì in settembre non sarà mai perdonato. Continuano a fissarti dal fantasma di un portone, fai paura anche da vinto, son vigliacchi senza nome, perché ora che il tuo mondo l'han bruciato gli imboscati, tu ricordi ancora sogni che non saranno dimenticati. Ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera. Domani, domani dovrai ricominciare a dimostrare al mondo cos'è una fede vera. Adesso che tuo figlio già reclama la ricchezza, te la sei giocata allora per un attimo di fierezza. Ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera. Domani, domani.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati sulla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, sempre qui su RBN. Ricordiamo ogni tanto anche il sito www.radiobandieranera.org, dove potete ascoltare la radio, scaricare l'app, la potete scaricare sugli store sia della Apple che di Google, Android e così via. Insomma, ci sono mille modi per ascoltare questa radio. Potete poi dal telefonino passarla all'autoradio se state andando al lavoro o a qualora voi non foste obbligati, come tutti noi, a stare chiusi in casa da un mese e mezzo. Magari state andando al lavoro in macchina, potete attaccare il telefono all'autoradio e ascoltare le trasmissioni di RBN anche in macchina, come una radio qualunque, e così via. Insomma, ce ne sono tanti di modi per ascoltare Radio Bandiera Nera. È giusto anche ripeterli. Poi ovviamente c'è il contatto per comunicare con la redazione, con chi parla, sia con me che con le altre trasmissioni. A redazione RBN va cercato dentro Telegram, che è un'applicazione che in questi giorni è un po' nell'occhio del ciclone, messa in discussione. Molto probabilmente perché Libera, al contrario di WhatsApp, che è sempre del solito amico che gestisce diversi social. E ovviamente quando parlo del solito amico parlo di Zuckerberg, che è proprietario di Facebook, Instagram, WhatsApp, e una concentrazione di poteri dal punto di vista dei social media assolutamente impressionante. Telegram invece è un software, un'applicazione libera, sviluppata in Russia, con molto meno controllo. Sicuramente se scrivete 100 volte su Telegram infarto, non vi appariranno delle pubblicità riguardanti il cuore, le cliniche e invece tutto quello che succede se utilizzate i social su cui Zuckerberg incrocia i vari dati di quello che scrivete, vi ascolta e poi vi manda la pubblicità su misura. Su Telegram questo non succede. Perché oggi nell'occhio del ciclone? Ovviamente perché è scomoda sicuramente. Ci sono anche delle pagine su Telegram, dei gruppi dove vengono distribuiti in maniera fraudolenta i quotidiani nazionali. Quindi io penso che si possa intervenire tranquillamente semplicemente sui gruppi che distribuiscono questi quotidiani, piuttosto che stare a pensare di chiudere Telegram, così come è stato chiesto. Ma magari poi lo troveremo l'articolo che ne parla. Intanto saluto tutti quelli che si collegano la mattina presto, già collegati. Buongiorno Michele, buongiorno Simone, Maurizio, Erwin, Sere Gattara, già qui in questo giovedì, ad ascoltare la rassegna stampa così presto. Ricordo che questo è sempre un orario, e ovviamente saluto anche tutti gli ascoltatori che ancora non hanno scritto sulla chat. Questo è un orario da quarantena, quindi siamo qui in questo orario perché siamo tutti quanti costretti a casa. Quando torneremo alla normalità, la trasmissione sarà fatta ancora più presto la mattina, per incontrare le necessità di chi si sveglia e deve andare al lavoro, e deve andare in azienda, e deve andare a portare i figli a scuola, e quindi tutti quanti torneremo a svegliarci presto. Quando? Questo ancora non si sa, ma la notizia di oggi, ripresa un po' da tutti i giornali, e vado a partire con la rassegna stampa, è proprio questa: la Lombardia vuole ripartire dal 4 maggio, stupore del governo, Salvini dietro il blitz, la regione progetta una nuova normalità rispettando le 4D, distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi. Guerra dell'OMS, dice, serve cautela, più disciplina. Buffagni del Movimento 5 Stelle, la richiesta della Lombardia è un errore. Ovviamente, come ben sappiamo, su tante questioni decidono le regioni, e in questo caso la Lombardia decide così. Il governo dice una cosa, le regioni ne fanno un'altra, ma non solo la Lombardia guida leghista. Per esempio il Lazio, dove mi trovo io, la riapertura delle librerie non l'ha fatta. Conte è andato in televisione con la sua prosopopea a dire che avrebbe riaperto le cartolerie, le librerie, perché la cultura è un bene prezioso, bla 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 bla, e poi abbiamo scoperto che neanche nelle regioni amministrate dai partiti di questo sciagurato governo le indicazioni del governo sono state rispettate. E quindi vedete che o qualcosa funziona male o qualcosa funziona troppo bene, chi può dirlo. Comunque la Lombardia decide di riaprire, andiamo a vedere l'articolo, apriamolo, vediamo cosa dice il Corriere della Sera. Fissata tra 19 giorni la riapertura delle maggiori attività produttive, verifiche dei finanzieri sulle imprese già attive, ma documentazione impossibile da aggiornare, il Viminale ora i controlli nei luoghi di lavoro. Devo dire che si sta impegnando molto il Ministero dell'Interno a dare dimostrazione di forza e di presenza. Come giudicare tutto questo? Io lo giudico molto male, perché queste dimostrazioni di forza e di presenza forse andrebbero, diciamo così, messe in atto non quando si parla di andare a controllare le aziende che stanno lavorando, se stanno effettivamente svolgendo il loro lavoro, perché di questo si parla quando il Viminale dice che va a fare i controlli nelle aziende, vanno a vedere magari aziende che hanno riconvertito la produzione a fare presidi medico-chirurgici, se effettivamente stanno facendo i presidi medico-chirurgici, oppure vediamo il Viminale o vediamo i corpi dello Stato consentire ai giornalisti di salire sugli elicotteri per fare le dirette mentre vanno a arrestare il portaspasso e il cane, o mentre o vedere i droni andare a catturare i runner che corrono da soli isolati nei parchi. C'è una diciamo così un'attenzione forte, un movimento forte che viene fatto dal Ministero degli Interni, non so se è per farsi la solita infinita pubblicità, però devo dire che comincia a essere un po' anche pesante, perché le imprese e le aziende sono quelle che stanno subendo il colpo più forte da questo virus, molto più forte dell'emergenza sanitaria sarà l'emergenza economica. Il governo non ha messo in campo nessuno degli strumenti necessari per far ripartire la nazione, e in più gli imprenditori devono vedere, diciamo così, devono sentire forte la pressione, no? Mandare la guardia di finanza, mandare gli ispettori, mandare i poliziotti all'interno delle aziende che semplicemente vorrebbero ripartire. Leggiamo l'articolo. Quanti giorni al 4 maggio 19? Quello è il confine nei piani della regione che chiederà al governo la ripresa, convinta che si possa aprire importanti attività produttive e a seguire con scaglionamenti tutto il resto. Tra poco meno di 3 settimane, una distanza temporale ridotta, forse persino esigua ad analizzare lo scenario attuale. Qui ovviamente mi sembra di capire che il governo e la corazzata globalista invece tendano a chiudere ancora e il più possibile, altro che perché anche se improvvisa ed enorme ogni situazione d'emergenza, e proseguo con l'articolo, meglio la gestione di una situazione d'emergenza deve fare i conti con la realtà, ovvero i numeri. Dall'inizio del virus i dati reali dei contagiati sono stati nettamente superiori rispetto a quanto comunicato ufficialmente, come le stime dei dottori anticipavano, e bla 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 e così via. Ovviamente diciamo che la posizione politica si divide così. C'è chi vuole ripartire, Lombardia in testa, e quindi diciamo anche in qualche maniera la Lega, l'opposizione, e c'è chi vuole tenere ancora tutto fermo. Chissà se forse tenendo tutto fermo aumenta l'emergenza economica, e più è grande l'emergenza economica e più sei propenso ad ascoltare quello strozzino che tutti i giorni ti dice no, non ti preoccupare, te li presto io i soldi, no? Lo sapete, quello che tutte le mattine ve lo cito, che viene lì nel vostro orecchio con la lingua sibilante e vi dice ma no, non ti preoccupare, te li prestiamo noi i soldi, no, non li chiedere ai tuoi parenti, non guardare nel cassetto se ce li hai, te li presto io i soldi, che problema c'è? E più aumenta l'emergenza, più il paese, scusate, la nazione non riparte dal punto di vista economico, più obblighiamo i ristoratori a tenere le serrande chiuse, e più tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, e più probabilmente saremo propensi ad ascoltare quello strozzino, e allora forse la Lombardia ha ragione, anzi magari non forse, ma ha pienamente ragione. Da vendere, sappiamo tutti poi che ieri, forse troveremo una notizia da qualche parte, c'è stato il mancato dibattito in Parlamento, la mancata convocazione del dibattito parlamentare per dare un mandato chiaro a chi dovrà andare a discutere all'Eurogruppo di cose importantissime. In buona sostanza il governo, i partiti di governo hanno detto no, non c'è problema, non facciamo una discussione in Parlamento, non ci serve il mandato parlamentare, il nostro governo andrà all'Eurogruppo e deciderà delle cose che poi vi verranno semplicemente comunicate. Tutto questo ovviamente fra, diciamo così, lo sgomento delle opposizioni, e c'è da dire che comunque, nonostante il buon Borghi ieri sia stato presente in Parlamento e abbia fatto un appello accorato per denunciare tutto questo, che probabilmente, diciamo, senza neanche la loro presenza parlamentare non avremmo potuto sapere, però, diciamo, vederlo lì nell'aula vuota a inveire contro un governo che non ascolta, la cosa non dà certo sicurezza su come si stanno mettendo gli eventi. Non dà certo sicurezza, l'opposizione, ripeto, da qualche giorno deve fare qualcosina di più, bene se si vuole forzare in Lombardia per la riapertura. Fra l'altro segnalano che ci sono delle terapie intensive addirittura vuote anche in Lombardia, messe in piedi, e che sono pronte ad accogliere il numero di malati necessario anche se facciamo la riapertura. Nuovi trattamenti sono stati sviluppati, il virus è conosciuto meglio, se vogliamo ci sono anche i test per vedere chi ce l'ha e chi non ce l'ha, chi ha sviluppato gli anticorpi e chi non ha sviluppato gli anticorpi. Insomma, se questa fosse una nazione degna di questo nome e sana, si potrebbe ripartire tranquillamente senza nessun rischio e pericolo, secondo me, tanto più che le disposizioni di governo stanno diventando folli, non si riesce a capire più nulla di quello che siamo obbligati o non obbligati a fare, se possiamo andare a fare la passeggiata in due, se possiamo portare i figli al supermercato, se riapriranno le librerie, se si può andare a correre da soli o non si può andare a correre da soli, perché qui abbiamo per esempio il sindaco di Roma che ha mandato i droni a cercare un povero vecchietto con i calzoncini celesti che andava a correre nel parco dell'Appia Antica, isolato dal resto del mondo, un posto vuoto, però insomma si sono dovuti mettere quei droni, ma quello è possibile farlo o non è possibile? La passeggiata col cane ripresa dall'elicottero della Guardia di Finanza con a bordo la giornalista urlante, era concessa o non era concessa? Perché a me sembra che fosse possibile portare a spasso il cane nel raggio di 200 metri da casa. Quindi insomma una serie di norme e esperti che si accavallano l'uno sull'altro e che non ci stanno semplicemente capendo nulla. Io lo devo dire, sono per la riapertura, ormai la misura è colma, non possiamo più stare chiusi dentro casa, dobbiamo ragionare da Stato e da nazione matura e adulta, mettendo in campo tutte le risorse possibili, ma forse proprio quello è il problema anche. Perché le risorse non ci sono, dicono, o meglio vogliono far crederci che non ci siano le risorse, e che ovviamente dobbiamo ascoltare lo strozzino che tutti i giorni ci dice che ci vuole prestare i soldi, e anche questo è uno dei motivi, perché è chiaro che per rimettere in piedi un poderoso sistema sanitario nazionale pronto ad affrontare qualunque emergenza, per mettere in piedi uno screening completo e globale di tutti gli italiani, ovvero fare a tutti il tampone, fare a tutto il test per gli anticorpi, questa cosa costa soldi pubblici che vanno spesi in questo senso, e li possiamo ottenere anche senza doverci andare a indebitare col MES, contrariamente a quello che dice oggi Prodi, quello che dice Berlusconi, quello che dice Renzi, quello che dice PD e quello che cercano di contrastare i 5 Stelle, sempre più lacerati da questa loro posizione tenuta e mantenuta di essere contrari al MES, e fanno bene, ma credetemi, li frantumeranno su questo. Ovvero, come dico anche da ieri e l'altro ieri, è chiaro che la mossa di Berlusconi prevede uno scenario abbastanza agghiacciante, un nuovo governo con magari Colao presidente del Consiglio o Draghi, un governo retto da Berlusconi, Renzi, Partito Democratico e una parte del Movimento 5 Stelle, diciamo quella che si frantumerà dopo le pressioni laceranti che sta subendo sul fondo Salva Stati, perché io dubito fortemente che questi possano tenere il punto, non hanno tenuto il punto su niente fino ad ora, non hanno tenuto il punto su autostrade, non hanno tenuto il punto andando a fare il governo col PD, quando il PD era il loro nemico numero uno, per quale motivo dannato dovrebbero tenere il punto sul MES? Secondo me non lo terranno, probabilmente il Movimento 5 Stelle si spaccherà su questo, nascerà un gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle favorevoli al MES e un gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle contrari al MES. Se questi poi avranno i numeri per fare un governo, si vedrà, ma secondo me quello a cui si punta, quello a cui puntano in alto l'Unione Europea, i grandi consessi internazionali, la Trilateral Commission, il Bilderberg, quello a cui puntano ovviamente è questo, un nuovo governo che faccia richiesta ufficiale di attivazione del meccanismo europeo di stabilità per l'Italia. Magari un pezzo dei 5 Stelle, no? In cui poi torna il Di Battista, lo ritirano fuori dal sarcofago, no? E si mette a fare quello che io avevo detto, in maniera magari da non perdere, diciamo così, una marea di voti, anche se questi voti secondo me sono stati belli che persi ormai da tempo, ma concentriamoci un po' di più sui giornali piuttosto che sugli scenari, perché tanto comunque questi scenari li vedremo presto, cari amici, sicuramente dopo l'Eurogruppo inizieranno a muoversi parecchio le acque. Berlusconi ci si è messo d'impegno questa volta, ha fatto la sua dichiarazione. Ieri, se vedevate il TG4, era tutto un proferire di parole a favore del MES. Dice: ci sono 36 miliardi del MES per la sanità, perché non ce li prendiamo? Prendiamoceli, e così via. Diciamo, in un gioco altamente sporco. Quello che mi dispiace è il non aver sentito ancora una presa di posizione forte, fortissima da parte di Fratelli d'Italia, da parte della Lega nei confronti di Silvio Berlusconi. Direi che dopo questa mossa, dopo l'ennesima mossa, perché già ha sostenuto, io ricordo che Berlusconi ha sostenuto il governo Monti, voglio ricordare che Berlusconi ha sostenuto tutti i governi di grande coalizione che hanno fatto le peggio porcate fin qui, e ancora ci permettiamo di voler essere opposizione al sistema che conosciamo, tenendo Berlusconi fra le nostre fila. Berlusconi e Forza Italia devono essere fuori da qualsivoglia coalizione che abbia un minimo di sentimento sovranista. E qual è il problema in questo caso, cari amici? Lo sapete meglio di me, o forse non lo sapete, è che se e non siete più amici di Berlusconi, da Barbara D'Urso a fare l'eterno riposo non ci andate, quello è uno dei problemi. Quindi rendiamoci conto che cosa può succedere se mettiamo insieme Mediaset, Silvio Berlusconi e Cairo Editore, ovvero Corriere della Sera, La Sette, e mettiamo insieme poi De Benedetti, l'Espresso, Repubblica, gli Agnelli, tutti dalla stessa parte. Vuol dire che sei fuori dai media, ma infatti sei fuori dai media, perché io qui, da quantomeno nei giornali, l'opposizione non la vedo e non la sento. Però c'è da dire che neanche sui social non hanno, anche sui social non hanno tutta questa presenza, questa forza, non stanno dando questi messaggi dirompenti che servirebbero in questo momento. E scusate se mi dilungo ancora in analisi. Leggiamo i giornali, i malumori della task force, come vi dicevo, la Lombardia decide per sé, il Lazio decide per sé. A un certo punto si sveglia fuori Colao e dice: ma noi cosa ci stiamo a fare? Nominati da Conte per fare la task force dell'emergenza, ovviamente questo organo tirato fuori dal cilindro dal governo, o meglio dal Presidente del Consiglio, non sembra avere effettivo valore, cioè possono dare dei suggerimenti, ma che poi queste cose vengano realizzate è tutto là da vedere. Da una parte, per fortuna, dico io, perché le persone chiamate e fatte calare dall'alto hanno ovviamente grossi interessi personali, sono tutti molto dentro al sistema economico globale e finanziario, sicuramente non ci aiuterebbero nel senso dell'aiuto che ci aspettiamo noi, quello che si aspetta il popolo, quello che si aspettano gli imprenditori, quello che si aspettano i lavoratori, ma ci aiuterebbero in un altro senso, forse a finire di smantellare e la nazione e la nostra libertà. Comunque nessuno li sta a sentire, non hanno poteri, ovviamente non sono stati nominati ministri, e quindi qui forse in qualche maniera qualcuno sulla base di questo può iniziare a pensare che questo signor Colao debba diventare il prossimo presidente del Consiglio. E se vi suona strano perché dite Colao, Colao ma chi è? Non l'ho mai sentito, un personaggio che sta nell'ombra, ma ti pare che questo diventa presidente del Consiglio? Vi invito a riflettere sul fatto che non conoscevate neanche Mario Monti prima che questo venisse nominato senatore a vita e poi nominato presidente del Consiglio. Così non conoscevate nemmeno il signor Giuseppe Conte, che quando è stato nominato da Mattarella presidente del Consiglio, tutti quanti voi avete fatto, compreso me, un salto sulla sedia dicendo ma mo chi è questo Giuseppe Conte presidente del Consiglio? Quindi a mettere Colao presidente del Consiglio ci vogliono 2 minuti, men che meno, figuratevi. Bah, leggiamolo questo articolo, i malumori della task force di Colao, noi cosa ci stiamo a fare, la sorpresa del gruppo di esperti dopo l'annuncio della Lombardia sui tempi e sui modi. Ricordo a tutti che questi nella loro prima seduta hanno invocato, prima ancora di dire che non sapevano cosa fare, hanno invocato l'immunità. Dice noi stiamo qua, però innanzitutto fateci un bello scudo penale, una bella immunità, così nessuno di noi è responsabile di quello che propone. E poi vediamo, vediamo poi cosa è successo, l'articolo dice così, ma allora noi cosa ci stiamo a fare? Tutti i componenti della task force per la fase 2 guidata da Vittorio Colao hanno sottoscritto un obbligo di riservatezza e ieri non c'è stata nemmeno la riunione in videoconferenza, che invece si terrà oggi alle 15, ma ci sono stati diversi contatti tra gli esperti e anche a gruppi. Al di là delle questioni di merito da analizzare, il filo rosso di questi contatti è stata la sorpresa e lo stupore per la richiesta avanzata dalla Lombardia. L'accelerazione della Lombardia. A cosa serve un gruppo di esperti chiamato a dire la sua sui tempi e sui modi per la riapertura del paese? Che senso ha studiare nuove proposte se, quando i lavori del gruppo di esperti che sono ancora all'inizio, la regione più colpita dall'epidemia e più importante dal punto di vista economico ha già deciso quando e come riaprire? Sorprese e stupore, anche perché il sospetto è che l'annuncio di ieri sia arrivato proprio per non farsi indicare la strada dal governo, che dovrebbe recepire in tutto o in parte le raccomandazioni ancora in fase di elaborazione da parte della task force. Se continua così finirà che ci si tira indietro. L'accelerazione della Lombardia del resto non è il primo episodio che rischia di far apparire fuori contesto e fuori sincrono il gruppo di esperti guidato dall'ex numero uno di Vodafone. Perché vi tirano sempre Vodafone? Un po' perché è conosciuta, ce l'avete tutti in mano, magari contratto Vodafone dentro casa, ma Colao non è solo Vodafone, Colao è un sacco di altre cose, così come vi abbiamo già anticipato da questa trasmissione. Le regioni che avanzano in ordine sparso, disegnando una fase 2 fai da te, erano già state in un primo motivo di disappunto e adesso il disappunto rischia di trasformarsi in irritazione, anche se lo spirito di servizio, certo, con cui tutti hanno accettato l'incarico non farà traprare nulla. Eppure Colao non ha certo bisogno di farsi vedere in TV, di uno strapuntino da sottosegretario. Se continua così finirà che si tira indietro, dice un esponente di peso della maggioranza di governo. Le parole Zingaretti, manca un'attenzione al turismo, lo smart working e via via così, con tutte le fesserie che abbiamo sentito fin qua più volte e più volte. E quindi abbiamo la task force irritata, così si muove l'epidemia in Italia, la mappa, i numeri, i malati a Milano comune per comune, ok, la curva è discendente. Lo abbiamo compreso, calano anche posti in terapia intensiva, i ricoverati in terapia intensiva, diciamo che in qualche maniera, come era normale che fosse, ne stiamo uscendo, anche perché ricordo che questa nazione, così come le altre, ha attraversato mille insidie, mille pericoli, mille paure, epidemie, la peste e tante altre cose, e ne è sempre uscita in piedi, e quindi io resto convinto che sia il momento di ricominciare a lavorare, a mettersi in gioco e a farsi beffe delle raccomandazioni di un governo che sembra sempre più interessato a far fallire la nazione piuttosto che a salvarla. E altri articoli, Milano i morti sono 2000, qui la curva non è scesa, il grosso dei contagi da fine febbraio, inizio marzo, anche qui il numero dei morti, il numero dei contagiati, tutto è in qualche maniera velleitario, perché poi non sappiamo effettivamente quale può essere il vero numero dei morti, quale può essere il vero numero dei contagi. Secondo me l'unica cosa che dobbiamo sapere è l'essere pronti a tutelare la salute e la vita di chiunque con un sistema sanitario nazionale, pubblico, poderoso, con lo screening e con l'intervento immediato e prendere la malattia il prima possibile. Qui c'è gente che è stata lasciata a casa financo la misurazione della febbre fosse arrivata a 39 e gli è stato detto che ancora non poteva andare in ospedale, che si doveva misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue e soltanto se la saturazione scendeva sotto i 90 arrivava l'ambulanza che ti portava sostanzialmente in ospedale a morire. Questo è successo perché il collasso del sistema sanitario, i tagli, ne abbiamo già parlato, e tutto quello che conosciamo. Si può superare questo step, si può avere una sanità che ti controlla e ti cura e ti viene a prendere anche quando hai soltanto i primi sintomi, ti fa subito il test e capisce subito se hai il virus, perché questa gente lasciata a casa a morire non ha ricevuto neanche il test, neanche la possibilità di fare il tampone per capire se quella febbre era il coronavirus o meno, mentre invece beatamente andavamo a fare i tamponi ai segretari di partito, no? E loro sì che li abbiamo presi in tempo, perché appena avevano 37 e 1 è immediatamente arrivato il tamponcino nel naso di Zingaretti, che gli ha subito consentito di ricevere le cure che poi lo hanno salvato, così a Boris Johnson e così a tanti altri personaggi famosi, mentre la gente normale veniva lasciata in casa senza tampone a morire col coronavirus. Ecco che cosa è successo in Italia. Ma se adesso siamo riusciti ad impostare un sistema diverso, o comunque abbiamo la possibilità di impostare un sistema diverso, mettiamolo subito in atto e ricominciamo immediatamente a lavorare. Nel frattempo mi è partita la base musicale della seconda parte della trasmissione, quindi ve la tolgo immediatamente e vi riprecipito nel tema dei Guerrieri della Notte, altro film distopico degli anni 70 da rivedere, con meno significati politici, ma comunque gustoso. Vediamo un po' cosa ci dice il Corriere della Sera. Attenzione a grandissima... diciamo presa di posizione del Corriere della Sera, l'epidemia, 7 donne per i 7 paesi più sani, la Merkel a Jacinda la lezione al femminile. Allora, i paesi secondo Corriere della Sera dove il virus ha colpito meno sono quelli dove governano le donne, così non si sa per quale motivo c'è questa correlazione secondo il Corriere della Sera fra i capi di Stato donna e l'abbassamento del contagio nelle rispettive nazioni. Ma neanche lo apro un articolo del genere, vedo che hanno ricominciato beatamente con tutte le loro idiozie, ha sprombattuto i giornali globalisti, compresa questa. Quelle sul MES le leggiamo dopo, andiamo a vedere le altre prime pagine, perché fin qui eravamo su Quelle della Sera. Repubblica, la ministra Bonetti, i nostri figli hanno diritto di giocare, apriamo i parchi a turno. E così, ovviamente, senza che ci sia nessun decreto, i ministri continuano a chiacchierare sui social, continuano a chiacchierare sui giornali, la gente non capisce niente, il ministro dice i nostri figli hanno diritto di giocare e la gente giustamente porterà i bambini al parco e poi fa la sua proposta, apriamo i parchi a turno, se ne parlerà, non se ne parlerà, e si ricomincerà con una tarantella. E poi scoprirete che invece quando portate il bambino al parco, nonostante la ministra abbia detto che lei ritenga giusto portarli al parco, arriva il drone della Raggi e vi arresta in diretta TV. Ma vediamo cosa ha da dire la ministra, tanto più che Repubblica ha voluto metterla in prima pagina, non so se forse per fare pubblicità alla ministra o al ministro della famiglia, perché io continuo a chiamarlo ministro della famiglia, purtroppo ho dovuto leggere i giornali, ho dovuto leggere il testo così come l'aveva scritto Repubblica, che dice ovviamente ministra Elena Bonetti, i nostri figli hanno diritto di giocare, apriamo i parchi a turni. Il ministro della famiglia propone aree gioco protette da volontari con accessi contingentati e un assegno universale per tutti i ragazzi fino a 14 anni. bisogna fare in fretta, i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare i luoghi di gioco, di movimento, di aria, dobbiamo predisporre quando sarà possibile riaprire spazi all'aperto con un controllo dei flussi. Quando? Dobbiamo predisporre quando sarà possibile riaprire spazi all'aperto con un controllo dei flussi. O si riapre o non si riapre. Che cosa vuol dire? Volete riaprire? Cioè vogliamo uscire dalla quarantena senza prevedere che i bambini possano andare a giocare nei parchi o andare a farsi una passeggiata in bicicletta? Allora non è riaprire. Che cosa dobbiamo riaprire? E via via così nel caos totale. E sono tutti un po' stufi del caos, tanto che addirittura bisogna... avevo trovato un articolo della Concita De Gregorio, gran maestra di globalismo e di sette cintura nera di Radical Chic, che ci dice: i bambini non perdoneranno, sono i più feriti dell'isolamento, ma hanno un'intelligenza emotiva che li mette in condizione di sentire la menzogna, la finzione, l'ipocrisia. Ovviamente sempre se dentro casa magari qualcuno è abituato alla menzogna, alla finzione, all'ipocrisia con i bambini, io no. Ai bambini non lo possiamo raccontare, ma un giorno lo sapranno. Fra qualche anno ricostruiranno la storia e troveranno le cronache, ci dice Concita De Gregorio. Oggi 16 aprile 2020. Sono 40 giorni che facciamo finta di essere rispettosi di consegne che un cenacolo di sapienti ci impartisce per tutelarci, quando è evidente che il cenacolo non c'è. Si è arrabbiata anche Concita De Gregorio. Se domani il decreto dicesse le grigliate sì, ma solo fra consanguini e spazi condominiali purché soleggiati, saremmo pronti, soldati, a chiudere fuori dal cortile i cognati il giorno successivo. E se piove, e insomma vabbè, fa una prosopopea per prendersela con le regole che, così come anche noi riscontriamo, sono assolutamente incongruenti e generano soltanto caos e danno l'arbitrio a sindaci, forze dell'ordine per agire come meglio credono. Dice tanto è così, non è così, non si sa assolutamente nulla. Si può andare a fare la corsa nel parco da soli o dobbiamo mandare il drone a uccidere quello che sta facendo la corsa nel parco? Si può andare col parco ai bambini, si può uscire con i bambini. Io personalmente ho portato mia figlia fuori a prendere un po' d'aria, sono stato fermato dalle forze dell'ordine che mi hanno detto: dove va con sua figlia? E io gli ho detto, mi ha detto il presidente Conte in diretta TV che posso andare a fare la spesa con mia figlia, e il poliziotto non sapeva che cosa rispondermi, ovviamente. A vigilare, continuo con l'articolo di Concita De Gregorio, a vigilare rispetto dei quotidiani sempre nuovi precetti, elicotteri militari come in Apocalypse Now. Pazienza se quello che costano in un giorno potrebbe mantenere sei famiglie per un mese. Dice: giusto, è la legge, perfetto, lo facciamo, seguiamo la lettera, perché è meglio pensare che qualcuno sappia cosa sta facendo per il nostro bene, piuttosto che pensare all'ipotesi di essere nelle mani di un gruppo di dilettanti allo sbaraglio che procede a tentoni, battendosi pacche sulle spalle nella letizia di essere ancora in carica grazie al virus, e ci va giù pesante. È meglio che pensare che stamani Vittorio Colao sia nella sua casa di Londra aspettando che qualcuno gli dica come e con chi assumere il comando della cabina di regia, che ancora non c'è, e così via, in una forte critica a quanto sta succedendo, perché anche da Repubblica si inizia a criticare pesantemente Conte, il governo e le sue iniziative, non perché la Concita De Gregorio si sia svegliato fuori, ma perché molto semplicemente è arrivato il momento di far cadere il governo Conte. E attenzione, se lo diciamo noi dell'opposizione che è arrivato il momento di far cadere il governo Conte, dobbiamo stare tranquilli. Noi vogliamo che gli italiani si esprimano di nuovo, che si vada al voto e che si cambiano con la volontà popolare gli equilibri all'interno del Parlamento. Questi invece vogliono far fuori Conte semplicemente perché lo vedono come un ostacolo all'andarsi a indebitare al MES e all'andarsi a agganciare mani e piedi, legarsi mani e piedi all'Unione Europea. Perché è chiaro che una volta che noi avremo messo in campo il MES o gli Eurobond o qualsiasi altro strumento che ci lega mani e piedi all'Unione Europea, sarà sempre più difficile svincolarci. Quindi è arrivato il momento per Repubblica, per il Corriere e per la Stampa di attaccare il governo Conte, ecco perché troviamo gli editoriali di Concilia De Gregorio che ci sembrano avere un senso, hanno un senso perché fanno una critica a quello che ha fatto il governo, ma lo fanno perché vogliono avere un altro premier ancora più europeista di Conte. Ma andiamo avanti, leggiamo anche La Stampa, che parla anche qui dello strappo della Lombardia, fabbriche e uffici riapriranno il 4 maggio. E il titolo è questo, no? Strappo da Lombardia, riapre il 4 maggio, retroscena, l'irritazione di Palazzo Chigi, decide la nostra task force. Ma chi decide? Ma chi sono queste persone? Cosa decide la task force? Non sono sottosegretari, non sono ministri, non sono niente. Quale qualifica pubblica hanno per imporre delle decisioni? L'epidemiologo esce fuori e ci dice ripartire è imprudente, prima tracciamo i focolai. Ok, sì, come li tracciamo questi focolai? Vi vorrei ricordare che sono 40 se non più giorni, la Lombardia da molto di più, che siamo tutti quanti chiusi dentro casa. Come li vogliamo tracciare i focolai? Quanti tamponi avete fatto? È pronto il kit per le analisi, per vedere chi ha avuto il coronavirus, chi è immunizzato? Chi lo ha avuto, ha immunizzato, questo ce lo potete dire voi? No, non potete dire niente, non sapete niente e non avete fatto niente per 40 giorni. Ora dobbiamo far morire la nazione perché voi siete stati degli incapaci? Meglio riuscire a attrezzare il sistema sanitario nazionale all'emergenza e andare avanti. Continuo a leggere gli articoli sotto, dal Veneto alla Campania fino alla Sicilia, 30 procure al lavoro sulle morti da coronavirus, ovviamente l'inchiesta giudiziaria per vedere se ci sono delle responsabilità, tutte ovviamente orientate a screditare il sistema sanitario della Lombardia solo perché viene amministrato dalla Lega. Comunque la magistratura faccia il suo lavoro, poi si vedrà che cosa è successo. Io ripeto, non è una questione di sistema sanitario leghista o gestito dal Partito Democratico. La continua ricerca di una privatizzazione del sistema sanitario nazionale, i continui tagli alla spesa pubblica, i continui tagli alla sanità, ai medici, i numeri chiusi alle università, la mancanza, carenza di personale sanitario, mal pagato, precario, tutto questo ha generato il collasso sanitario che abbiamo vissuto e tutto questo è stato generato perché bisognava dar retta ai sacri parametri dell'Unione Europea, ai vincoli di bilancio, alle austerità e a tutte le altre idiozie che ci hanno proposto negli ultimi 20 anni. Poi mascherine obbligatorie per la ripartenza, la regione Piemonte ne distribuirà 5 milioni, Conte lancia la tregua sul MES, si deciderà solo alla fine, non è vero? Non è vero, cari giornalisti della Stampa? Il MES rimane l'unica proposta che è stata messa sul piatto della bilancia dall'Europa, dall'Eurogruppo e noi dobbiamo semplicemente scegliere se attivarlo o no. Se non lo attiviamo non sappiamo semplicemente come fare, o meglio ci vogliono far credere di non sapere come fare. Intervista al ministro francese delle finanze, i fondi del MES si potranno usare anche per coprire spese non sanitarie. Certo, ovvio, i fondi del MES li potete usare come volete, l'importante è che li chiedete, che lo attivate e poi noi dopo vi facciamo vedere di che cosa siamo capaci, vi mandiamo la troica, vi diciamo che dovete tagliare le pensioni, che si va in pensione a 80 anni, che dovete abbassare gli stipendi di tutta quanta la nazione, che dovete licenziare i dipendenti pubblici, insomma ce lo dicono loro poi come si restituiscono questi fondi al MES. E via via la testimonianza shock di un medico, segnalavo i casi, oltre 100 sono andati persi, focolai nascosti e così sul virus. Vediamo questa questa news, il MES scuote il governo, Conte prende tempo per placare i 5 Stelle, ogni tanto sulla stampa si addentrano per fortuna a fare un'analisi un po' più interessante in attesa che si apra questo dannato articolo, eccolo qua. MES scuote il governo, Conte prende tempo, il Premier, valutare ora se converrà usarlo significa logorarsi. Valutare ora se converrà usarlo significa logorarsi, scusate, io leggo quello che trovo scritto e per cui questo è quello che c'è scritto, ditemi voi se ci avete capito qualcosa. Ah sì, ok, valutare ora, manca forse una virgola, valutare ora se converrà usarlo, virgola, ce lo dovrei mettere, significa logorarsi, quello che dice Conte è inutile stare a discutere adesso, che poi litighiamo, intanto facciamo l'Eurogruppo, lasciamo che la cosa rimanga sul piatto e poi valuteremo dopo se conviene usarlo. Perché rimanda questa valutazione se conviene usarlo a dopo? Perché dopo arriverà molto probabilmente una crisi dello spread. Dopo arriverà molto probabilmente una crisi dello spread, si metteranno insieme Germania e altre nazioni nord europee, nostre concorrenti, insieme a grandi gruppi di speculazione finanziaria internazionale e ovviamente proveranno con la complicità della Banca Centrale Europea a far nuovamente arrivare in Italia una crisi dello spread, quando tutti quanti abbiamo capito in questo ultimo mese che lo spread è semplicemente gestito dalla Banca Centrale Europea, che può gestirlo a suo piacimento con dichiarazioni o con acquisti specifici sui mercati dei titoli di debito degli stati sovrani. Quindi l'indice dello spread è prettamente in mano alla Banca Centrale Europea, ma credetemi, se la Banca Centrale Europea insieme alla Germania, insieme ai fondi speculativi può far arrivare una crisi dello spread, questa crisi dello spread arriverà. A cosa serve la crisi dello spread? Serve a spaventare tutti quanti, a fare titoloni sui giornali, a far piangere Barbara D'Urso, così che tutti quanti ci cominciamo ad andare dal nostro strozzino di fiducia a indebitarci per tutta la vita con condizioni capestro che smantellano la nostra nazione. Ecco perché Conte dice rimandiamo, vediamolo dopo se serve o se non serve, perché adesso del MES non ne vuole sapere nessuno, la maggioranza degli italiani, compreso il Movimento 5 Stelle. Dopo, nell'emergenza, più grave si farà l'emergenza, più siamo chiusi, più l'emergenza sale, più arriva la crisi dello spread e più sarà facile convincere anche il Movimento 5 Stelle, o meglio dare gli argomenti al Movimento 5 Stelle per fare come al solito il solito dietro front. Ecco che cosa c'è dietro queste semplici parole della stampa senza una virgola, forse non ce l'hanno messa apposta per non farci capire niente. Roma, il nodo sarà dopo, non ora, ora è finzione scenica, consapevoli del dilemma che verrà, i 5 Stelle sono di nuovo precipitati nella sindrome della TAV e non fanno fatica a nasconderlo i più sinceri, i quali scrutano dentro le manifestazioni di opposizione al MES che si sono scatenate dopo le dichiarazioni favorevoli del PD. Stesso schema che fu con la Lega, anche sull'alta velocità i grellini furono costretti dall'alleato a esporsi con posizioni identitarie all'apparenza irriducibile, eppure allora finirono in un angolo costretti a cercare una via di fuga complicata. In quel caso il voto di pura testimonianza in Parlamento mentre la TAV si faceva. Qualcosa di molto simile potrebbe avvenire sul fondo salva stati, che sta tenendo in ostaggio il dibattito italiano sul piano economico europeo contro il virus. La pubblicazione di un lungo post di Giuseppe Conte nel pomeriggio tenta di fare chiarezza, ma serve soprattutto a offrire una tregua sulle opposte fazioni. Discutere adesso se vi saranno o meno altre condizioni e valutare adesso se l'Italia converrà o meno attivare questa linea di credito significa augurarsi in un dibattito astratto e schematico. Prima di dire se un finanziamento conviene voglio battermi perché non abbia condizioni vessatorie, dopodiché voglio leggere e studiare con attenzione il regolamento contrattuale che condiziona l'erogazione. Già sta lì, caro Giuseppe Conte, il regolamento contrattuale che condiziona l'erogazione è in un trattato europeo e per modificarlo serve l'unanimità di 28 paesi, compresi quelli che non ne vogliono sapere, come la Germania, l'Olanda e i nord europei. Quindi di che cosa stai parlando? Sono già scritte lì le condizioni capestro. Non esiste il MES senza condizionalità, così come è stato già detto e ripetuto ampiamente, ma si continua a prendere tempo in attesa della crisi dello spread. E ovviamente i messaggi che arrivano dall'articolo, no? Questo attacco, questa considerazione sul fatto, attenzione, è un messaggio 5 Stelle, non è un articolo, no? Il messaggio 5 Stelle, attenzione, vi troverete di nuovo nell'angolo. Ovviamente cercano di spaventarli per fargli mollare la presa. Nella tarda mattinata si incontrano gli emissari della maggioranza e del governo, poi esce Conte con il posto a seguire a suo sostegno i capi delegazione PD e 5 Stelle, Franceschini, vabbè, fanno una nomina di tutti i personaggi del governo. Anche il titolare della trattativa in Europa, il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, fa sapere di essere pienamente soddisfatto dalle parole del Premier, perché mettono fine per il momento a un dibattito che rischiava di vanificare il negoziato europeo. Ma quale negoziato? Sul bottino grosso che l'Italia spera di portare a casa, il Recovery Fund, un fondo per la ricostruzione. Pure perché Gualtieri sa che la Spagna, alleata nella battaglia sul debito comune, vuole comunque il MES. Anche Luigi Di Maio invoca il gioco di squadra, lo fa unendosi al coro dei pacificatori, dopo che invece in mattinata aveva chiesto di non accettare qualsiasi compromesso. E, ribadito maliziosamente di aderire alle posizioni di Conte, no al MES sia gli Eurobond, il ministro degli esteri preme sul tasto dell'ambiguità a cui hanno galleggiato le dichiarazioni del Premier sull'opportunità di usare il MES senza condizionalità per le spese sanitarie. Conte non ha espresso sempre la stessa posizione, esponendosi alle fionde di Matteo Salvini e della fronda del Movimento 5 Stelle. Il PD poi ci ha messo il resto. Vabbè, insomma, qui spiega un po' qual è la situazione e qual è la lacerazione all'interno del governo, ma non solo all'interno del governo, signori miei cari ascoltatori, anche all'interno dell'opposizione cosiddetta sovranista, perché Berlusconi, sapete benissimo quale posizione ha preso, dando una forte spalla al governo. E vedrete che questa situazione non porterà che inevitabilmente, secondo me, alla lacerazione del Movimento 5 Stelle e al tentativo di formare un nuovo governo sotto la spinta di una crisi dello spread che arriverà da qui a breve. In tutto questo, la mossa strategica di far ripartire la Lombardia, a questo punto io la trovo decisamente azzeccata. Vediamo se c'è qualche altra notizia, o come la prendeva il Corriere della Sera, la vicenda del MES. Sì, MES no, Conte non chiude al prestito sanitario e punta sul fondo da 200 miliardi. Leggiamo l'articolo Corriere della Sera di Marco Galluzzo e andiamocelo a vedere. Per Giuseppe Conte discutere ora di MES è come guardare il dito e non la luna. La lite in corso fra PD e Movimento 5 Stelle non ha alcun senso. In vista del Consiglio Europeo della prossima settimana, tutte le carte di Palazzo Chigi sono puntate sul paragrafo 19 dell'accordo raggiunto in sede di Eurogruppo, quel recovery fund da cui dovrebbe arrivare la vera risposta europea simmetrica alla crisi economica causata dal coronavirus. Il dibattito congelato, Conte non uscirà dal Consiglio senza sapere quanto il Recovery Fund metterà a disposizione dei paesi europei e dunque anche dell'Italia, e soprattutto quando, perché anche il timing dello strumento farà parte del merito della misura. Se all'Italia aspetteranno 100 o 200 miliardi, è ancora oggetto di valutazione e negoziati, ma il focus del capo del governo, come quello di Roberto Gualtieri, è puntato sulla misura che più interessa al nostro paese, che si è a lungo battuto per ottenerla. Il dibattito interno sul MES, nonostante sia stato incoraggiato da persone che hanno ruoli chiave nella nomenclatura della UE, da Paolo Gentiloni e Davide Sassoli, per il momento per il Premier può restare congelato. Vabbè, dice sostanzialmente la stessa cosa di cui parla nell'altro articolo La Stampa. Andiamo al paragrafo Le condizionalità. E dunque, anche se resta convinto che occorre dare una risposta forte, unitaria e tempestiva, che può essere incardinata ancora con sto Recovery Fund, riconosce che esiste un dibattito ancora da concludere proprio sui termini di utilizzo del MES, e qui parla anche 5 Stelle. Il dibattito in Italia è proprio su queste condizionalità. Alcuni sostengono che esiste il rischio che rimangano le tradizionali condizionalità, altri ritengono che pur se non previste nella prima fase, alcune condizionalità potrebbero essere inserite in un secondo tempo. Altri ancora prevedono che si arriverà a cancellare tutte le condizionalità. All'ultima riunione dell'Eurogruppo è stato compiuto un deciso passo avanti, perché è richiamata espressamente la sola condizione dell'utilizzo del finanziamento per le spese sanitarie. Non fa niente quello che richiama l'Eurogruppo e quello che ti dicono quando vai all'Eurogruppo. Conta il trattato. Allora, o l'Eurogruppo dice c'è l'unanimità per modificare il trattato, che stabilisce che le condizioni possono essere modificate in una fase successiva, oppure no. È molto semplice, cioè non è così complicato. Se non si cambia il trattato, esistono tutte le condizionalità precedenti, ma questo loro lo sanno bene, cioè il dibattito ormai è diventato in qualche modo surreale, e fa bene a questo punto la Lombardia a riaprire e accelerare, perché questi ovviamente a che cosa puntano, come ho detto prima? A tenere tutto congelato, così la gente disperata è pronta ad accettare qualsiasi cosa. Ieri, ripeto, è girato un video molto toccante di un'imprenditrice romana che ha una pizzeria chiusa ormai da un mese e mezzo, era in lacrime, dice: ho provato a chiedere i soldi alle banche, così come mi ha detto il governo. Immediatamente mi sono resa conto di una cosa, che le banche, già quando lavoravano normalmente, mi davano un appuntamento a 20 giorni. Figuratevi adesso in questa condizione, quando mi possono semplicemente dare l'appuntamento per sentire la mia necessità di ricevere questo prestito garantito dallo Stato prima di aprire un'istruttoria che non si sa quando si chiuderà, quando arriveranno i soldi, perché è tutto, è un sistema assolutamente farraginoso. Perché è farraginoso? Perché il governo non ci vuole mettere dentro un euro, e quindi è un meccanismo. Il succo qual è? L'imprenditrice piange, si dispera giustamente, chiede di poter riaprire, chiede i soldi per far fronte a tutto quello che ha dovuto subire per colpa di questo governo. Non gli arriva una lira, e vedrete che quando gli verrà sventolato davanti l'idea che se aderiamo al MES i soldi ci sono immediatamente, sarà anche disposta a dire: sì, chi se ne frega, aderiamo al MES, poi venga la troica e distrugga la nazione, l'importante è che adesso io non muoio di fame. Capite qual è il gioco di tenere per la gola le persone per fargli accettare un'imposizione? È questo. E allora fa bene a Lombardia a riaprire, e facciamo bene tutti quanti a dire che dobbiamo riaprire immediatamente. L'emergenza sanitaria l'affronteremo, quale che sia quella che c'è da affrontare, non è importante, l'importante è che adesso non facciamo stringere il cappio al collo a questi fenomeni che stanno al governo, che stanno attuando una strategia vera e propria. Poi su Corriere continua questo bollettino surreale, no? Attrezzi ginnici e false certificazioni, 65.000 aziende senza permesso, moda e mobili riaprono, prima fanno gli articoli come sarà il mondo futuro, come se già sanno tutto loro, no? Cosa faremo, cosa non faremo, gireremo con la mascherina, andremo in giro con un bastone per misurare se siamo a distanza di 1,5 metri dal nostro vicino, poi scrivono, non lo sanno neanche loro, mode e mobili riaprono, è una follia totale, cioè i giornali sarebbe meglio neanche leggerli, se non per le notizie economiche, per capire da dove vanno a parare. Virus, l'intelligence degli Stati Uniti indaga su ipotesi laboratorio Wuhan, anche qui ha voglia saperne poi questo virus, da dove è arrivato, da dove è partito, tutte cose a cui diciamo in qualche modo si arriverà successivamente, ma secondo me non è il momento di concentrarsi neanche su questo. Come difendere la nostra casa dall'infezione senza esagerare con l'ansia? Un altro consiglio amichevole da parte del Corriere della Sera. E così via. Io le altre notizie su i morti, da Antonio Arianna, il sacrificio dei farmacisti sempre in prima linea, sui medici che si sono impegnati e che sono caduti, e su tutto quello che abbiamo visto, ho intenzione di non leggerle più, perché uno, abbiamo superato la fase dell'assoluta emergenza, due, noto che il sistema sta utilizzando questa assoluta emergenza per farsi i fatti propri, per cui molto meglio riaprire esattamente così come sta predicando la Lombardia. E anche qui sulla stampa è tutto così, gli USA accusano la Cina, prima il virus e ora hanno ricominciato i test nucleari, la spedizione dei russi in Italia, il generale che negò i gas in Siria. Vediamo cosa dice il Corriere su quest'altra scemenza. Nella spedizione dei russi in Italia c'è anche il generale che negò i gas in Siria. Sergei Kikot fu inviato dal Cremlino all'AIA a discolpare Assad. Sergei Kikot fu inviato dal Cremlino all'AIA a discolpare Assad dell'accusa di aver usato armi chimiche sui civili. Mosca ha chiesto a Roma di pagare la benzina dei voli, ma un attacco gratuito alla Russia da parte della stampa, i cinesi si sono fatti pagare le mascherine e adesso ci si lamenta se Mosca chiede di pagare la benzina dei voli e così via. In un articolo, diciamo, che in qualche maniera attacca pesantemente la Russia, come è costume della stampa, c'è da dire che poi alla fine questi gas, mi sembra che sia stato acclarato, che non furono usati da Assad. Quindi di che cosa stiamo parlando? Chi lo sa? La fantascienza della stampa. Tenere il ritmo e evitare il contagio, la sfida del nuovo ponte Morandi è doppia, 5 protagonisti e così via. Verona, per evitare i controlli un medico porta la fidanzata in un bagagliaio, è notizia, diciamo, divertente, e così via. Essere immigrato irregolare ai tempi del coronavirus, un esercito di fantasmi, anche qui continua la preoccupazione costante dei nostri amici per gli immigrati. Fra l'altro, non so se riuscirò oggi, mi faccio un giro intorno al parco di Colle Oppio per segnalare al sindaco di Roma, Virginia Raggi, degli assembramenti su cui non ha mandato i droni a controllare. Speriamo oggi in giornata di farveli vedere anche a voi, no? Perché il vecchietto con i calzoncini celesti che va a correre nel parco dell'Appia Antica deve essere preso al volo da un drone come un'aquila reale che se lo porta via nel cielo, mentre invece qui al centro di Roma, nei dintorni del Colosseo, possiamo avere assembramenti di 50, 100, 200 immigrati fuori le porte della Caritas, fuori altre organizzazioni che distribuiscono i pasti, tutti accalcati, senza che nessuno controlli e senza che il vigile o il poliziotto solerte si presenti a dire alcunché. Insomma, oggi spero di farvelo vedere. Ma entriamo nella seconda parte della nostra trasmissione e passiamo a leggere i vostri messaggi. E quindi partiamo con i saluti dei primi che si sono collegati stamattina alle ore 7.54. Il primo buongiorno è di Michele, poi Simone scrive: buongiorno Simone, altra giornata passata e per l'opposizione solo qualche post sui social, per il resto nulla. Cos'è che non hanno capito? Hanno forse troppi interessi da perdere nell'opporsi concretamente? Non mi fido di loro, mi fido solo di noi. Lo so, purtroppo noi possiamo stimolarli e in qualche maniera la stimolazione la riceveranno anche dai loro elettori, da chi abitualmente sta sotto le pagine di Salvini o della Meloni. Effettivamente grossi strappi non se ne sono registrati, dai media sono spariti, perché i media ovviamente sono in mano esclusiva dei cosiddetti globalisti, e quindi su Corriere, Repubblica, La Stampa e tutti gli altri non troverete nulla. Ci sono ovviamente da ricordare gli ottimi prodotti informazione fatti dai sovranisti o da chi comunque sia in opposizione a questo governo. C'è il Secolo d'Italia, c'è il Primato Nazionale online, quello cartaceo, trovate La Verità, insomma ce ne sono, si dicono cose assolutamente interessanti, purtroppo risultano sempre minoritarie, anche perché non spesso corredati da una corazzata di informazione anche televisiva o radiofonica, perché anche lì ci sarebbe da poter fare un lavoro importante se si decidessero a mettere in piedi una frequenza nazionale dove un certo mondo possa appunto dire la propria. Oltre Corriere, Repubblica e La Stampa, la gente legge poco o più niente, noi oggi abbiamo anche La 7, la RAI tutta schierata e adesso anche Mediaset, perché Berlusconi ha deciso di portarsi su un'altra posizione politica, e quindi qua bisognerebbe in qualche maniera farsi due domande, ripeto, e sulla posizione di Berlusconi all'interno del cosiddetto mondo sovranista e soprattutto se iniziare a parlare finalmente di una legge che tolga i grandi poteri, la concentrazione di poteri editoriali in una mano sola, sia in quella di Berlusconi, sia in quella di De Benedetti, sia in quella di Cairo Editore, perché l'informazione dovrebbe essere libera, ovviamente, diciamo noi, ma forse anche in ambito sovranista se dovrebbe iniziare a parlare pesantemente. Uno dei capisaldi, sempre dei famosi 5 Stelle, tanto stiamo parlando solo di aria fritta, era una legge sull'informazione per l'editoria pura, ovvero fai l'editore, guadagni dai tuoi prodotti editoriali e basta, e non fai altro, non fai politica, non fai altro tipo di economia e guadagni solo da quello che ti esce, soprattutto non puoi concentrare troppi prodotti editoriali nelle tue mani. Ma vabbè, anche questa è rimasta lettera morta. Maurizio, buongiorno, è fondamentale far comprendere la pericolosità del MES per la sovranità della nazione, noi lo stiamo dicendo ogni giorno e speriamo di farlo ancora e sempre con più forza, però come ti ripeto caro Maurizio, vedi che se poi alla fine lo strozzino a un certo punto ti fa vedere il suo debito, no, il suo prestito come l'acqua mentre tu sei nel deserto assetato, e anche gli imprenditori che oggi sono giustamente completamente arrabbiati con il governo, non con lo Stato, faccio il punto, scusate, a qualche altro amico che fa rassegne stampa la mattina come Nicola Porro, che confonde sempre un pochettino, non so se maliziosamente o per sbadataggine, lo Stato con il governo, perché un conto è il governo e un conto è lo Stato. Se i soldi adesso non arrivano, non è che non arrivano perché lo Stato non interviene, non arrivano perché il governo non vuole che lo Stato interviene. E comunque stavo dicendo, anche quegli imprenditori che oggi giustamente sono arrabbiati con il governo perché non vedono le risorse necessarie a far ripartire le loro aziende, un domani quando il cappio al collo sarà ancora più stretto, vedranno il MES come una salvezza, no? Immagina, crisi dello spread, titoli dei giornali, Barbara D'Urso piange, tutti con l'ansia, l'imprenditore con i debiti fino al collo, gli viene detto ma l'unica soluzione adesso è far arrivare il MES, dice ma il MES poi farà sì che verranno tagliate le pensioni, che verrà tagliata la sanità, che verranno tagliati i dipendenti pubblici, che verranno tagliati gli stipendi, è una situazione molto simile alla Grecia, dice sì però adesso a me mi servono i soldi, attivate il MES e non se ne parli più, a questo si punta, ecco perché fa benissimo la Lombardia a riaprire, dovremmo tutti quanti riaprire immediatamente. Buongiorno Maurizio, buongiorno Erwin, Sere Cattara, buongiorno Simone, erano le 8 quando parlo del MES, lo chiamo meccanismo europeo di strozzinaggio e fai bene, così capiscono anche quelli che stanno a Sapa a sentirti. Bruno, buongiorno, Gianluca, buongiorno, presente come ogni mattina, buongiorno a te, buongiorno Pietro, Roberto in ascolto durante l'allenamento immagino, Fabrizio, buongiorno Simone, dice grazie per farci cominciare bene la giornata, figuratevi, insomma la giornata va iniziata così con la giusta dose di incazzatura e di rabbia, così chiariamo bene poi giorno per giorno qual è la tendenza e dove tirano a parare i nostri cari, carissimi nemici globalisti. Buongiorno Fabius, grazie, sono sempre all'ascolto, grazie per i commenti sempre centrati. Ti saluto con cordialità anche io, caro Fabius. Bruno, buongiorno. Buongiorno Alyosha, così si chiama sulla chat. Grande Simone da Radio Flash più a RBN, sempre con voi Alyosha. Grande Alyosha, ti sei ricordata Radio Flash. La trasmissione era I giorni della Fenice. Non era una rassegna stampa, ma diciamo sì, qualcosa di simile. E andava in onda su una radio romana che si chiamava Radio Flash più, sulle frequenze, non ricordo più quali. Era una trasmissione sicuramente molto molto ascoltata, poi venne chiusa perché alla fine si scoprì che scoprimmo un po' che gli editori delle radio romane erano spesso anche costruttori che non vedevano di buon occhio la nostra proposta del mutuo sociale di cui parlavamo spesso e volentieri in radio. Comunque begli anni e da quell'esperienza sicuramente abbiamo imparato molto come sicuramente quanto sia potente il mezzo radiofonico. Speriamo, diciamo, in qualche maniera lo capiscano anche i nostri amici che si trovano all'opposizione e che avrebbero le risorse per mettere in piedi una frequenza radio nazionale, tanto più che la Lega ebbe l'ottima iniziativa di Radio Padania, sicuramente troppo sbilanciata appunto sulla posizione secessionista, chiamarla Radio Padania, però, ripeto, l'idea che si possa mettere in piedi una radio, una frequenza nazionale, che possa dare un messaggio diverso, secondo me è fondamentale e molto molto importante. Pietro dice ho il TG5 acceso, Del Rio dice non vedremmo male Colao come presidente del consiglio, no, non ci posso credere che l'ha detto, ti ringrazio per la segnalazione, ora me lo cerco subito, vediamo se è uscita qualche agenzia di stampa, perché questo va a diciamo in qualche maniera confermare, diciamo, gli schemi che noi vediamo prefigurarsi in un futuro. Non lo trovo, vabbè, oggi uscirà, me lo cerco con più calma e ti ringrazio per la segnalazione. Certo, se lo ha detto, resta un'affermazione assolutamente importante, degna di nota. Buongiorno Nibbio da Palermo, buongiorno a te. Buongiorno Simone, il governo cerca alberghi per i clandestini che continuano ad arrivare, mi dice Michelangelo. Si valuta anche l'ipotesi di una quarantena su una nave che costerà 1 milione ogni 15 giorni. Ma i porti non erano chiusi, ma che... caro Michelangelo, qui è tutto aperto, l'unica cosa che è chiusa è siamo noi che siamo chiusi dentro casa, barricati qui dentro, anche in regioni dove l'emergenza non è così pressante, e io dico che è arrivato il momento di riaprire, altro che 4 maggio, dobbiamo fare qualcosa di più. Buongiorno Gianluca, mi fai una domanda semplice, perché non ti sentiamo più anche su Radio Radio e altre reti sovraniste? Non ti invitano o altro? Non lo so, non so quali siano le altre radio reti sovraniste, no, non mi invitano, forse i motivi sono abbastanza chiari, mi permetto di criticare Berlusconi da queste frequenze, è chiaro che su Rete 4 questo non mi viene permesso, che certe trasmissioni non mi invitano. Un partito o qualcuno che ha una rappresentanza parlamentare è obbligato in qualche maniera ad avere una presenza anche sulle trasmissioni, quindi se fossimo in Parlamento e se avessimo un gruppo parlamentare probabilmente saremmo invitati anche noi, ma così non è. Per il resto, le poche volte che ci hai visto in televisione o su altre radio, spesso e volentieri era perché eravamo in campagna elettorale, sai che quando un partito si candida sono obbligati a farti parlare quelle 3 o 4 volte che per legge, che la legge stabilisce quello sia il tuo spazio. Quindi non ti stupire se non parliamo e se non abbiamo spazi di comunicazione, semplicemente perché diciamo delle verità devastanti per loro. Buongiorno Marzio, mi dici, ma è vera questa voce che la Germania per le imprese elargisce bonus da 5.000 euro in su? Magari la redazione del Primato potrebbe fare un'indagine, grazie e buona giornata. Segnalerò, sicuramente sì, la Germania elargisce soldi, adesso non so se a fondo perduto, però li elargisce, mi pare di aver sentito anche in cifre maggiori. Comunque sì, un approfondimento sulle misure messe in campo dalle altre nazioni sarebbe cosa buona e giusta. Giro alla redazione del Primato Nazionale la tua idea. Buongiorno Andrea, mi dici, io più sento parlare di Salvini e Meloni, più vedo una forte competizione tra loro, non si nominano mai tra loro e parlano piuttosto di centrodestra vagamente. In particolare Salvini lo vedo troppo fermo su argomenti banali, dice sempre gli stessi termini, come se tutto fosse un format e pensa solo alla propaganda. Dovrebbe fare fronte comune e abbandonare finalmente Berlusconi. Ma tutto ciò non accadrà mai, prendere idee che te proponi da anni e combattere in quella dannata aula, sì lo so, non possiamo aspettare certo che gli altri prendano le nostre idee. Condivido un po' la tua critica in questo momento all'interno dell'area sovranista, c'è poca coesione, c'è una mancanza di visione comune, sarebbe il caso che i due si parlino e che in qualche maniera ritrovino la forza e proprio potrebbero cogliere l'occasione per mettere Berlusconi da un lato, diciamo tirarlo fuori da questa idea di coalizione e trovare il coraggio di affrontare la cosa nella maniera più dura possibile, cosa la richiesta dello scioglimento delle Camere, perché vedete che finché come dice il sottoscritto, non si chiede lo scioglimento delle camere, queste camere restano assolutamente liquide e Berlusconi può fare quello che gli pare, si può frantumare, cioè come, non so se siete presenti i mostri mutanti di Cronenberg, se qualcuno di voi ha visto La Cosa, che è un film di fantascienza degli anni 80, poi credo che sia stato anche rifatto, ma c'era questo mostro che cambiava continuamente forma, che si mescolava, che è esattamente quello che succede nei partiti che poi formano le maggioranze che danno vita ai governi, cioè che Forza Italia sia liquido, che il Movimento 5 Stelle si possa spacchettare e dare vita a un'altra formazione, Renzi che nasce dalle divisioni col Partito Democratico, poi alla fine questi trovano sempre il modo di andare a sostenere le folli politiche dell'Unione Europea e di tutti gli altri che comandano e che decidono, i fondi speculativi internazionali, la Banca Centrale, il Fondo Monetario, bla bla bla. Lo sappiamo benissimo tutti. Quindi che cosa bisogna chiedere? Lo scioglimento delle Camere. Scioglimento delle Camere e che la parola torni agli italiani. Questo deve dire l'opposizione, molto semplicemente, perché è inammissibile pensare che tutto questo che stanno facendo sia senza un mandato popolare. E ci stava bene questo pezzetto tratto da Il Dottor Stranamore, che spero abbiate visto. Buongiorno Marco, governo forte, mi dici, con le sanzioni verso i cittadini italiani, ma debole con gli strozzini in Europa, guappi in casa ma scemi in piazza. Giusto, posso condividere un po' la tua analisi. Io spero che gli italiani siano abbastanza arrabbiati da trovare la forza, non appena si potrà uscire, di scendere in piazza e di andare immediatamente a reclamare il loro potere e la loro sovranità sotto al Parlamento. E giustamente dici tu, governo forte contro i cittadini ma debole con gli strozzini in Europa, non solo, debole anche poi con gli immigrati in mezzo alla strada. Ripeto, io qui nel mio quartiere vedo assembramenti su assembramenti e nessuno interviene, ma se porto mia figlia a comprare qualcosa al supermercato, il poliziotto mi ferma, forse solo perché mi vede italiano, europeo, e non sono e non vengo dall'Africa o da chissà quale altra nazione, vengo fermato e mi viene chiesto conto di dove sto andando, mentre agli ubriaconi che stanno dietro i negozi di fiori a Piazza Vittorio nessuno dice niente. E buongiorno Luisa, sono perfettamente d'accordo con te, sono per la riapertura, ripartire, sì, io penso ormai, cara Luisa, che sia arrivato il momento di chiedere questo e che è in barba alle decisioni del governo, anche perché purtroppo, come ho detto, la strategia è abbastanza semplice, no? Tirano la corda per farci accettare qualunque cosa e quindi a questo punto molto meglio ripartire. Buongiorno Fabio, reddito di natalità, mutuo sociale, credito pubblico, perché a destra, specialmente in casa Meloni, non vogliono sentire? Grazie Fabio, in realtà diciamo queste proposte che tu hai citato, tranne il mutuo sociale, sono state prese, riproposte in altro modo o maniera, ovviamente anche qui manca il coraggio di trovare una dimensione comune, no? Perché poi prendo l'idea dell'altro, gli cambio il nome, la faccio mia, la dico in un altro modo perché così sembra che io mi do da fare, cioè invece di dire ok c'è una buona idea, facciamo la nostra, di tutti quanti, la chiamiamo tutti con lo stesso nome e poi la portiamo dove la dobbiamo portare, questo sembra che non si possa fare, è uno dei grandi problemi dell'opposizione oggi. Alcuni mi stanno segnalando dei problemi tecnici sulla voce, per quanto mi riguarda qui mi sembra che la connessione sia buona e che l'audio esca così come esce tutte le mattine, però insomma se avete qualcosa da segnalare segnalatelo, anche perché ho necessità di avere le vostre segnalazioni, siamo in una trasmissione che è sempre pur sempre d'emergenza, pur sempre anche ancora un po' sperimentale, però poi mi rendo conto che alla fine io sto leggendo i messaggi di un'ora fa delle 8:17, quindi se qualcuno mi ha scritto sotto che il suono esce male non lo posso neanche vedere, vediamo un po', vado nei vostri ultimi messaggi, no, non vedo segnalazioni sul suono, quindi va bene, proseguo così esattamente come stavo andando. Luisa, quindi siamo tutti d'accordo sulla riapertura? Certo, io sono d'accordo sulla riapertura, basta, è arrivato il momento di rimettersi a lavorare, costi quel che costi, ripeto, il virus in qualche maniera lo abbiamo studiato, lo abbiamo affrontato, le terapie intensive sono state potenziate, adesso esistono gli strumenti per vedere se qualcuno ha sviluppato gli anticorpi, possiamo fare più tamponi, insomma diamoci da fare e ripartiamo tutti quanti. Perché ripeto e ribadisco e mettiamocelo bene in testa e diciamolo a tutti quanti, questa è la strategia del governo, non solo del governo, è quella di tirare, di stringere la corda, il cappio intorno al collo per farci accettare poi qualunque cosa senza discussione, e il giochino glielo rompiamo se ripartiamo e fa bene la Lombardia. Insomma, Emanuela, buongiorno anche a te, buongiorno. Pietro mi dice possiamo discutere i 36 miliardi contro i 98 abbonati alle slot machine, esattamente, poi alla fine, ripeto, i miliardi ci stanno, basterebbe andarseli a cercare qui in Italia nel risparmio privato dei cittadini senza mettere forzatamente le mani in tasca ai cittadini, per carità, ma nel risparmio privato degli italiani ci sono 4.200 miliardi di euro, dentro cassa depositi e prestiti ce ne sono 380 di miliardi di euro. Si fa presto a capire che possiamo cavarcela da soli senza andare a intortarci con gli strozzini internazionali. Caro Pietro, buongiorno Emanuela, questa è la chat per interagire con la diretta rassegna stampa? Sì, puoi scrivere qui e io leggerò, ovviamente con un po' di ritardo perché la parte in cui leggo i messaggi parte alle ore 9. Buongiorno Vincenzo, hai detto giustamente del poco spazio sui giornali in TV, hai mai pensato a un tour dal nord al sud dell'Italia, nelle piazze di ogni comune italiana? Comune italiano, sì, lo abbiamo fatto in campagna elettorale, ovviamente purtroppo, sai Vincenzo, se non passi anche attraverso il sistema radiotelevisivo è molto molto difficile anche fare campagne elettorali, andare in giro, parlare, comizi, piazze, è abbastanza complicato. Dovremmo fare qualcosa di più per mettere in piedi dei mezzi, appunto come giornali, già ne esistono, ma per poi dargli quella forza necessaria serve assolutamente, secondo me, non dico tanto un canale televisivo che si potrebbe mettere in piedi anche quello, ma sicuramente serve una frequenza radio che però costa, così come costa anche il canale televisivo, ma i partiti sovranisti, ricordo che un po' di soldini in cassa ce li hanno per mettere in piedi certe iniziative, ricordateglielo anche voi a loro. Buongiorno Andrea, lo scenario di grande coalizione in supporto a un tecnico con la O Draghi, con Forza Italia, PD, Renzi e pezzi del 5 Stelle è molto realistica, d'altronde è quello che è già successo al Parlamento Europeo con la Commissione von der Leyen. Esatto, lo schema si sta riproponendo anche qui in Italia, sappiamo dove vanno a parare. Emanuela mi scrive, si fanno i tamponi a centinaia di clandestini trasportati dall'ONG? No, i tamponi non si fanno a nessuno. Andrebbero fatti, ma andrebbero fatti anche a tutti quanti gli italiani. Ricordo fin qui, come ho detto anche in precedenza e credo di averlo detto più o meno all'ora in cui scrivi questo messaggio, Emanuela, alle 8:30 i tamponi venivano fatti ai segretari di partito, magari non ai medici, la gente rimane a casa a morire perché è successo anche questo e poi ci sarà chi dovrà pagare anche per questo. Rimanevi a casa con 39 di febbre, non ti facevano il tampone, non veniva nessuno e ti ricoveravano soltanto se la saturazione dell'ossigeno nel sangue scendeva sotto i 90 e quindi arrivavi praticamente già morto in ospedale. Questo è successo mentre si facevano i tamponi ai segretari dei partiti politici. Adesso quella fase di emergenza acuta è passata, dobbiamo e possiamo fare uno screening totale della popolazione italiana. Raffa mi manda la notizia su Telegram, rischia il blocco in Italia a causa della pirateria editoriale, insomma chiudete i dannati canali che fanno pirateria editoriale e lasciate aperto Telegram, non è che ci vuole molto penso, però ovviamente la campagna deve essere fatta contro Telegram perché è uno strumento libero, come dicevo in precedenza. Alf mi scrive, Varoufakis mi manda il link dove Varoufakis parla con la Fornero della trappola del MES, purtroppo non mi sono ritrovato quella dichiarazione della Fornero, credo fatta proprio in questa trasmissione, dove si diceva e si ventilava la possibilità di andare a fare dei prelievi forzosi nei conti correnti degli italiani, dove lo diceva chiaro e tondo, se qualcuno di voi la trova me la può girare, la Fornero, che dice sì, ma non ne parliamo adesso, ma si può fare, ripagare il debito pubblico con il credito privato degli italiani nelle banche. È una delle follie, uno dei sogni che arriva dal nord Europa e dalla mente di questi scienziati liberisti come la Fornero e come Monti. Luisa Marinelli mi scrive ancora, scusami, ho citato il cognome, grazie per questa rassegna stampa, oltre ad arrabbiarmi per le stupidate pericolose che scrivono questi globalisti, mi sto facendo un sacco di risate per come la racconti. Grande la risposta al vigile. Ti ringrazio Luisa, buongiorno Simone da Raffaella, Gianluca mi manda di nuovo l'articolo Stampare la moneta, l'Europa, la BCE, il modello giapponese, come al solito me lo ritrovo in ritardo, stamattina gli ho dato un'altra occhiata profonda, vediamo un po' se me lo ritrovo, l'avevo aperto qua, se la BCE volesse o potesse allinearsi agli standard della banca del Giappone cosa succederebbe? Ovviamente di tutto questo articolo che poi ho letto sono andato a ricercarmi gli effetti, secondo il Corriere della Sera, di stampare moneta. Da quando è entrato in vigore l'euro, 1 gennaio, non è mai cittadini, tre anni prima, come valuta di riferimento per le transazioni finanziarie, le banche nazionali non hanno più potuto stampare moneta da quando è entrato l'euro. I biglietti di banca stampati sono esclusivamente dalla Banca Centrale Europea, che ha tra i propri doveri il controllo dell'inflazione. Se stampasse molta carta moneta, l'inflazione aumenterebbe con esiti nefasti per le fasce più deboli della popolazione. In generale è un generale aumento del costo della vita. Ecco qua, c'è così un articolo che vuole avere diciamo una pseudo autorità scientifica, se la cava con due paroline senza nessun dato correlato, no? E che dice semplicemente: se si stampasse molta carta moneta, l'inflazione aumenterebbe con esiti nefasti per le fasce più deboli. Ma di cosa? Al di là del fatto che gli stipendi possono essere collegati all'inflazione, se accettiamo il fatto che il valore nominale della carta moneta non abbia poi troppo significato, gli unici a pagare gli effetti nefasti dell'inflazione sono i grandi capitali accumulati, e questo mette in piedi un circolo virtuoso per cui chi ha accumulato grandi capitali e li vede erosi da un'inflazione magari al 3, al 4, al 5%, li rimette in gioco, cioè li trasforma in economia reale. Il concetto è che non si campa di rendita sui grandi capitali. No, spesso sentite i liberisti dire non ci sono pasti gratis, no? Cercando di convincerci a indebitarci dagli strozzini internazionali. Dice, ma non ci sono pasti gratis. Però gli stessi liberisti che vi dicono che non ci sono pasti gratis sono quelli che dicono che si può campare di rendita su un capitale accumulato. Cioè io non faccio un cazzo tutta la vita. C'ho 20 milioni di euro in banca e campo semplicemente di rendita su questo capitale accumulato, che mai perde di valore perché non esiste più l'inflazione. Allora, quello è un pasto gratis, cari liberisti del manga, che ve la cavate sempre con i vostri giochini di parole. E vado avanti. Matteo, buongiorno Simone, ieri sera ha già iniziato colui che organizza maratone televisive pure sui plebisciti dello Swaziland a parlare dello spread, le truppe cammellate della disinformazione globalista sono già schierate, e già io già me lo prefiguro. Vi posso dire che ieri non ho visto niente se non da qualche titolo del TG4 per capire dove andava a parare Berlusconi, ma posso immaginare che già sia iniziato lo spread, e che oggi aumenterà fino ad arrivare la crisi dello spread che lacererà i 5 Stelle e ci consegnerà un nuovo governo che si legherà mani e piedi con il MES. Buongiorno Alf, Simone diceva Varoufakis, non sono 500 miliardi ma 28, il resto sono prestiti, avrete un deficit destinato ad esplodere, l'Europa ve ne chiederà conto e arriverà l'austerità, lo sappiamo. Caro Alf, esattamente così, come dice anche Varoufakis, basta chiedere anche una minima parte e accettare quelle condizioni per far sì che poi arrivi la troica e tutto quello che conosciamo. Ragazzi, ci sono una marea di ancora vostri messaggi e io sono quasi in chiusura di trasmissione. Vediamo, Cristiano, ciao Simone, come mai è stato fatto nuovamente l'appello al centrodestra nonostante Salvini ci ha dato chiaramente il ben servito, gli appelli all'opposizione si fanno a prescindere, visto che le opposizioni sono quelle che hanno oggi la responsabilità di fare le cose, almeno uno chiarisce che cosa andrebbe fatto e così può misurare cosa viene effettivamente fatto, no? Perché se uno non dà una direzione difficilmente puoi riscontrare se quella direzione viene presa o no, gli elettori di Salvini o gli elettori della Meloni. Adesso hanno un chiaro quadro di ciò che secondo noi andrebbe fatto, ovvero mettersi di traverso e chiedere di ritornare al voto. Per quanto possa sembrare in questo momento difficile, io vi dico e continuo a dirvi che se potete fare la fila per andare al supermercato, per andare al tabaccaio, la potete fare tranquillamente anche per votare senza problemi. Poi mi segnalano Gianluca, governo Conte 400 miliardi, il grande inganno nazionale, qui l'abbiamo detto, i 400 miliardi non ci sono, è solo un'ipotesi di movimentazione, ma di miliardi non hanno messo neanche uno, fin qui sono arrivati solo i 600 euro ad alcuni che ne hanno fatto richiesta, partite IVA, una miseria veramente da far... che ci deve assolutamente indignare. Massicce proteste negli Stati Uniti, mi segnalano, contro la quarantena. Alyosha mi dice deve essere più lunga la trasmissione, ti ringrazio, magari chissà aumenteremo anche lo spazio della trasmissione. Certo che tenere 2 ore di trasmissione da solo è complicato, ti ricorderai anche tu che quando eravamo su i giorni della Fenice su Radio Flash eravamo in trasmissione in più persone, ecco. Però ciò non toglie che possiamo fare anche questa valutazione di allungare. Buongiorno Marcello, ricordiamo oggi Stefano e Virgilio Mattei, morti per mano dell'antifascismo, un abbraccio, giustamente me lo ricordi e lo ricordo anche io, i fratelli Mattei uccisi, magari spero che oggi su Radio Bandiera Nera ci saranno anche altre trasmissioni, uccisi negli anni 70 per mano dei comunisti, che ovviamente prima di trovare una condanna passarono anni, alcuni non sono mai stati presi, furono aiutati dai soliti noti personaggi come Franca Rame, altri, Soccorso Rosso, una storia terribile. Comunque per adesso, visto che abbiamo finito il tempo, semplicemente ricordiamoli e ricordiamo sempre che sono presenti qui con noi. Cristiano, altra domanda, come riferimenti culturali abbiamo Tiriat, Mosley, De Grell, ma perché ci ostiniamo a essere contro l'Europa Nazione? Questo è un argomento un po' complicato da tirar fuori alle 9.29. Dove cacchio sta, scusami Cristiano, questa Europa Nazione? Tu la vedi? Tu vedi nell'Unione Europea l'Europa Nazione? Io francamente non ci vedo proprio un bel niente, ma sarà argomento di discussione anche questo sulle pagine presso del Primato Nazionale, perché c'è qualcuno, diciamo, che ha confuso l'Unione Europea con l'Europa Nazione, ed è giusto che si faccia anche un dibattito interno per capire le sostanziali differenze fra quello che diceva De Grell, Mosley, e quello che dice la von der Leyen o Angela Merkel, cari amici pro-europei. Massimiliano mi scrive, non ce la faccio perché sono già alle 9.30 a salutare tutti, purtroppo magari un po' di messaggi ve li mando, me li rileggo domani, mi scuso con tutti, Emanuela, Peppe, Sam, buongiorno, dice bisogna ripartire e così via, tutti quanti mi mandate delle cose, ma diciamo in qualche maniera la trasmissione è ormai finita, vi aspetto domani alla solita ora, magari farò meno rassegna stampa e do un quarto d'ora di più alla lettura dei messaggi, visto che siete sempre di più, cari ascoltatori. Nel frattempo ovviamente vi rimando a domani, solita ora, l'ultimo giorno della settimana, alle ore 8 puntuali qui con la rassegna stampa e il sottoscritto con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. A domani!
allumer le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.